Il mondo alla radio.
Nuovamente ben trovati da Stefano Lescinski in studio, Luciana Fantini in regia, Mario Scatton ci segue invece per la parte tecnica. In questa seconda parte del mondo alla radio torniamo a parlare di quella che è la situazione relativa alla pandemia, in particolare alla diffusione del Covid e alle misure di prevenzione in Italia. Alcuni dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità effettivamente suscitano allarme, e allarme è anche la parola che usa l'organizzazione per allarmante, la parola che usa l'organizzazione per descrivere la situazione in corso per quanto riguarda la diffusione del virus in Europa. Su 53 paesi, compresa la Russia, vengono conteggiati oltre 5 milioni di casi e più di 227.000 morti legati al virus. Questi dati diffusi dall'OMS, che riferisce anche che nel mondo ci sono circa 30 milioni di persone che sono state infettate dal virus e almeno un milione di persone, il tutto calcolato su circa 210 tra paesi e territori fin dall'inizio dell'epidemia, quindi nel dicembre del 2019. Ora, in questo contesto, ovviamente anche l'Italia sta affrontando delle difficoltà, oltre a delle sfide importanti come quella della riapertura delle scuole, del rilancio delle attività economiche. Insomma, si cerca di convivere con questa situazione di pandemia, ma per capire un po' quelle che sono le misure che vengono adottate nel paese per migliorare anche la gestione della pandemia, noi abbiamo al telefono il dottor Mario Balzanelli, che è il direttore della Società Italiana Sistema 118. Ben ritrovato, grazie per essere con noi, dottor Balzanelli.
Buongiorno, ben trovati.
Innanzitutto, il sistema 118 ha elaborato delle linee di indirizzo importanti sulla prevenzione dell'infezione e la gestione precoce nel caso di sospetto di infezione da Covid in ambiente scolastico. Ora, questo è veramente un nuovo ambito di sfida anche per il sistema 118.
La popolazione scolastica nazionale, tra studenti, docenti e personale ATA, si aggira intorno ai 9 milioni di soggetti. È determinante considerare che proprio la scuola può rappresentare una bomba sanitaria potenzialmente incontrollabile riguardo i meccanismi di espansione del fronte dei contagi. Dobbiamo quindi considerare quale prioritaria in senso assoluto la necessità di mettere la scuola in protezione. La Società Scientifica Nazionale dei Sistemi 118 si onora a mettere a disposizione del governo e delle istituzioni tutte il patrimonio esperienziale, il bagaglio vivo di tutti quegli insegnamenti maturati sul campo e specifici della nostra formazione in medicina di emergenza, con linee di indirizzo che sono proprio finalizzate a ridurre il più possibile le possibilità che ci possano essere contagi, a intercettare precocemente i casi sospetti, ecco, e ad intervenire perché gli stessi possano essere quanto prima ospedalizzati laddove necessario, comunque isolati a livello domiciliare in condizioni di alto biocontenimento.
Dottor Balzanelli, lei ha centrato proprio ha detto una parola che riassume quella un po' che è stata la tragica esperienza, perché il 118 in tutto questo periodo ovviamente ha accumulato una serie di esperienze che prima forse non esistevano da nessuna parte prima della pandemia. Com'è cambiata anche da parte vostra la percezione e la modalità operativa nella gestione dell'emergenza sanitaria?
È cambiata nel senso di una maggiore presa di coscienza della pericolosità del SARS-CoV-2. Una cosa è discuterne nella prospettiva del virologo, che comunque sia vede al massimo un laboratorio, ma non tanto in Italia, perché ci vogliono i laboratori K4 per vedere un SARS-CoV in vitro. Noi invece siamo in mezzo alla strada, in avanscoperta, dove chiunque può avere il Covid, anche asintomatico, anche con una leggera febbricola, e quindi aver visto quanto in fase 1 il SARS-CoV-2 sia stato in grado di uccidere, di creare lesioni polmonari permanenti e non solo polmonari, ha determinato in noi non solo quella presa di coscienza di una tutela che deve imporsi per tutti gli operatori di prima linea sanitari del sistema dell'emergenza nazionale, sia a livello preospedaliero che a livello ospedaliero.
Tra l'altro nel corso dei vostri interventi, mi scusi se ne interrompo, ma nel corso dei vostri interventi voi avete riscontrato anche una serie di difformità rispetto a quelle che erano le linee iniziali sui sintomi che dovevano indicare un contagio da Covid.
Esattamente, la prospettiva della clinica, cioè di chi vede i pazienti, evidenzia sin dall'inizio che i paradigmi che erano stati indicati dal Ministero quali vettori guida per un ragionamento clinico ed un percorso erano completamente fuori centro, asimmetrici rispetto alla realtà, perché erano indicate alle centrali operative 118 tre caratteristiche cliniche che dovevano orientare i percorsi: la presenza di febbre, la presenza di tosse e la presenza di affanno. Dicendo le stesse linee, quando il paziente debba essere ricoverato, questo significa necessariamente in presenza di affanno, perché nessuno porterebbe mai in un ospedale un paziente che fa la tosse o semplicemente che ha la febbre. Ci accorgemmo, proprio seguendole pedissequamente, che le stesse erano completamente inadeguate, lontane dalla realtà, perché questo è un virus nuovo e ha caratteristiche nuove, non conosciute. Infatti, proprio monitorizzando dalle centrali operative quelli che avevano la febbre e che poi ci chiamavano dicendo «oggi respiro un pochettino male», andandolo a prendere immediatamente e andandoli a fare l'emogastanalisi e l'attacco del torace, verificavamo sin dalle fasi iniziali dell'affanno che i polmoni erano distrutti completamente. La malattia, nel mentre che si manifestava nella sua gravità quale incipiente, colta nel momento dell'inizio, la stessa poi sul laboratorio, vedendo le concentrazioni di ossigeno nel sangue, ma soprattutto il quadro radiologico, si dimostrava non incipiente nel momento del suo inizio, quanto avanzatissima, quanto avente già distrutto i polmoni. Per questo suggerimmo a livello nazionale l'uso del saturimetro, l'ipossia silente cosiddetta, e per questo raccomandiamo che i ragazzi obbligatoriamente all'ingresso e all'uscita dalle scuole, ma non solo i ragazzi, i docenti e il personale ATA, vengano sottoposti a una misurazione obiettiva per tutti, istituzionale, indifferibile e non sostituibile da libere interpretazioni a livello familiare della temperatura e della saturimetria rilevata mediante saturimetro.
Ecco, questi alert che voi avete lanciato e che avete formulato in base alla raccolta di dati specifici del primo soccorso, il soccorso di emergenza, sono stati presi nella dovuta considerazione a livello istituzionale oppure no?
No, perché di fatto noi li abbiamo resi immediatamente disponibili all'attenzione dei ministri e del Presidente del Consiglio dei Ministri. Abbiamo scritto al Ministro della Salute, innanzitutto perché è il nostro ministro, quindi al Ministro Azzolina per la scuola e per quanto riguarda anche il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica Manfredi, presentando le nostre linee, motivandole, quale contributo nato dal campo. Le stesse non hanno la pretesa di voler dare altro che raccomandazioni che noi riteniamo fondamentali proprio perché esperite, verificate, controllate sul campo di quelli che stanno a contatto diretto con questa realtà. Al momento non abbiamo avuto nessun riscontro, pur tuttavia siamo tranquilli con noi stessi perché avevamo il dovere, perché siamo anche genitori, perché abbiamo figli piccoli che vanno a scuola, e quindi sentivamo il dovere di dare il nostro miglior contributo, indipendentemente da qualsiasi logica di strumentalizzazione, perché la politica fa presto a creare, nel nome di una visione che possa essere difforme, lo strumento per accendere una bagarre che nulla a che vedere con gli obiettivi che noi ci intendiamo porre, ossia il servizio e il rendere disponibili le cose che abbiamo visto e che possiamo documentare facilmente.
Dottor Balzanelli, insomma, manca poco al compimento quasi di un anno da quando il Covid ha fatto la sua comparsa, insomma, mancano pochi mesi. In tutto questo periodo, quale attenzione è stata riservata al personale del 118 per quanto riguarda il fatto di essere in prima linea, quindi necessitando delle dotazioni anche di tutela del personale del 118?
Beh, potrà sembrarvi strano, ma l'attenzione che ci è stata riservata è pari a zero. Addirittura va considerato che ben due provvedimenti legislativi che hanno finanziato la sanità di questo paese, come mai nessuno l'ha fatto prima, hanno visto erogare a vantaggio e a beneficio della sanità 7 miliardi di euro e al 118 neanche un centesimo. Noi durante la pandemia, che siamo andati in prima linea della prima linea, in avanscoperta, abbiamo patito moltissimo la mancanza di dispositivi di protezione individuali. Abbiamo chiesto subito dopo, nel transito dalla fase 1 alla fase 2, di avere scorte intangibili riservate per le centrali operative e non abbiamo avuto neanche queste. Quindi devo dire che siamo dispiaciuti e anche francamente sconcertati.
Insomma, vi hanno messo a mani nude di fronte alla gestione dell'emergenza sanitaria e della pandemia. Il 118 aveva anche...
abbiamo avuto anche morti, tra medici, infermieri e soccorritori, proprio perché non protetti. Questo vorrei sottolinearlo.
E questo, tra l'altro, sempre legato agli allarmi non ascoltati del 118. Il sistema 118 aveva anche raccomandato di non intasare gli ospedali tradizionali con le emergenze da Covid, ma di creare delle strutture leggere, agili, alternative agli ospedali. Questo quando è stato fatto come raccomandazione?
Ma è stata data immediatamente, già a febbraio, quando ci accorgemmo dell'altissimo livello di contagiosità nosocomiale del Covid e di questo virus che tende a invadere tutto ciò che incontra. E allora lanciamo quest'altro alert, un altro suggerimento: non portare la Covid-19 negli ospedali, realizzare strutture leggere, strutture da campo, ospedali da campo, sottendo strutture che portassero fuori dalle reti ospedaliere, fuori dalle RSA, i pazienti con la Covid-19 e quindi che fossero gestite in spazi aperti e ventilati dagli specialisti in un'ottica multiprofessionale e multidisciplinare integrata. Noi avremmo risparmiato migliaia di vite se questo suggerimento fosse stato accolto.
Dottor Balzanelli, siamo in chiusura del nostro collegamento. Qual è l'auspicio da parte sua, intanto per quanto riguarda l'accoglimento delle linee indirizzo per quanto riguarda le scuole, ma anche la possibilità il prossimo anno che l'Italia ospiti questa conferenza globale nell'ambito del G20 sulla salute, come è stato annunciato ieri dalla Presidente della Commissione van der Leyen? Il sistema 118 avrebbe qualcosa da dire in questo contesto?
La concezione del sistema 118 nazionale, per quanto necessitante di una riforma legislativa urgente, di un potenziamento rilevante, perché ampiamente smontato e demolito negli ultimi 15 anni, è all'avanguardia, perché offre in contesto operativo tempo dipendente diverse connotazioni uniche, intanto l'accesso diretto al 118 senza perdite di tempo col 112, Willy, il ragazzo massacrato e ucciso, la telefonata al 112 è arrivata e la distanza di tempo tra l'arrivo della telefonata al 112 all'arrivo sul posto dell'ambulanza è, viene riferito, da in circa 50 minuti, mentre il 118 di Roma da quando è stato chiamato dal 112 a quando è arrivato su Willy ci ha messo 13 minuti, tutto il resto del tempo, dei 50 minuti, si è perso nella gestione 112. Questo emerge fino a prova contraria. L'Italia ha l'accesso diretto, l'Italia porta sul paziente critico le migliori professionalità integrate, il medico che non può essere sostituito, lo insegnano anche i francesi e i tedeschi, il medico a valore salvavita, l'infermiere che non può essere sostituito, gli autisti soccorritori che devono essere riconosciuti e valorizzati. Il 118 italiano può essere un modello per un sistema di gestione preospedaliera dell'emergenza, urgenza delle acuzie minori europeo, che possa essere in qualche maniera capace di rispondere in modo uniforme in tutta la comunità.
Grazie davvero dottor Mario Balzanelli, grazie per questo suo accorato appello che speriamo veramente venga ascoltato. Direttore della Società Italiana Sistema 118, grazie davvero per essere stato con noi e buon
grazie
lavoro a lei e ai suoi collaboratori.
Arrivederci, grazie.
E noi adesso in chiusura del nostro programma cambiamo argomento, parliamo della marcia Perugia-Assisi, una catena umana della pace e della fraternità, così si può definire, è stata ripensata in tempo di Covid proprio per far sentire ancora di più quanto i legami tra gli uomini debbano essere ripensati in termini di fratellanza e rispetto, del prendersi cura l'uno dell'altro. La edizione 2020 della Marcia Perugia-Assisi è stata presentata ieri al Sacro Convento nella terra di San Francesco. Gabriella Ceraso ha intervistato Flavio Lotti del comitato promotore della Marcia Perugia-Assisi. Sentiamo.
Abbiamo deciso di promuovere questa catena umana perché la Perugia-Assisi è una chiamata all'impegno per la pace e oggi in tempo di Covid c'è ancora più urgenza e ancora più bisogno di costruttori di pace, cioè di persone che si assumono la responsabilità di pensare e di fare la pace. Ecco, la Perugia-Assisi che faremo l'11 di ottobre come una catena umana sarà una chiamata all'impegno per la pace che deve risuonare nel cuore, nella testa di tutti, perché abbiamo bisogno di costruire una pace che anzi rischiamo di perdere e che ancora non c'è in tantissime parti del mondo. Penso alle persone che stanno dentro, sotto le bombe in Siria, in Libia, nello Yemen, in tante parti dell'Africa. Penso a quello che sta succedendo in Bielorussia, in Turchia, in Palestina. Penso alle grandi violazioni dei diritti umani, ma penso anche a tutte le persone che stanno cercando di avere un presente e un futuro, a tutti i 70 milioni di migranti che sono ancora in cerca di un po' di pace, insomma, e penso alle famiglie nostre, alle famiglie anche che oggi sono preda dell'incertezza per via della crisi economica, dei posti di lavoro, insomma, ecco, per tutte queste ragioni noi invitiamo tutti davvero ad essersi l'11 di ottobre.
Diciamo che il simbolo dell'unità e della fraternità sarà questo filo, no? Che ciascuno porterà e annoderà a quello degli altri, che è l'impegno a restare uniti. Il Papa dice ci ha insegnato questa bella immagine di essere tutti sulla stessa barca e tutti a sfruttare questo momento, perché o si esce peggio o si esce meglio, non si può restare uguali. Anche voi parlate di una nuova società, di una nuova economia e di nuovi rapporti. Che cosa si intende?
Sì, domenica saremo distanziati di almeno 2 metri l'uno dall'altro, ma ciascuno è invitato a portare un filo, una corda, una treccia, un qualche cosa da riannodare ai figli, le trecce, gli spaghi, le corde degli altri. Questa metafora del filo è anche un modo per dire che dobbiamo impegnarci a ricostruire delle relazioni nuove. Noi tutti siamo un filo e stiamo bene quando bene da soli, abbiamo bisogno degli altri, e allora bisogna che questo tessuto nuovo venga costruito attorno all'idea di fraternità. Ed è molto bello che questa catena si svolga come si svolgerà a una settimana dal giorno in cui Papa Francesco verrà anche lui ad Assisi per firmare la nuova enciclica, che appunto si chiamerà Fratelli Tutti. Ecco, questo tema della fratellanza, della sorellanza, della fraternità, noi lo riprenderemo, perché non può essere soltanto l'occasione di una riflessione di un giorno, ma deve diventare l'impegno di cura dei prossimi 10 anni. Ecco, per questo vogliamo provare a rimetterci insieme, per riflettere, ragionare e unire tutti i percorsi che si stanno facendo proprio nella direzione della costruzione di una nuova società e di una nuova economia centrata sulla fratellanza e quindi sulla cura degli uni degli altri e dell'ambiente.
L'ha colpita questa scelta di Francesco di un'enciclica intitolata così, Fratelli Tutti?
Mi ha colpito e mi ha riempito di gioia, perché in fondo non è del tutto nuovo per Papa Francesco, certo. Ma è forte il gesto innanzitutto che è stato annunciato, poi leggeremo con grande curiosità il testo di questo documento, che credo oggi interpreti la vera sfida che sta davanti a noi. Oggi viviamo in un clima di perenne competizione, questa competizione selvaggia ci sta mettendo gli uni contro gli altri per cercare di guadagnare di più, di diventare più bravi, più famosi, in qualche modo siamo disposti a qualsiasi cosa contro gli altri pur di raggiungere il nostro obiettivo. Tutto questo sta distruggendo la società, sta distruggendo il pianeta, il mondo, e noi dobbiamo sostituire la competizione, questa competizione selvaggia, violenta e distruttiva, con la fratellanza, con la fraternità, che vuol dire proprio la costruzione della capacità di vivere insieme, riconoscendo la dignità e i diritti di ciascuno.
Direi anche un prendersi cura proprio dell'altro. Vedo con piacere che questa catena umana sarà preceduta da un meeting che parla proprio di questo, il tempo per la pace, il tempo del prendersi cura, del curarsi dell'altro.
Esatto.
Anche questo è un termine che al Papa sta molto a cuore, no? Contro quella che lui chiama la globalizzazione dell'indifferenza. Prendersi cura, perché è l'unica strada che abbiamo.
Esatto, esatto. Questa parola, no? Cura, che abbiamo sempre relegato nell'ambito della salute, delle malattie, no? Oggi ha acquisito forse ha disvelato il suo significato più profondo, insomma. Oggi siamo in grado di capire forse che la cura è il perno attorno al quale dobbiamo ricostruire le nostre relazioni umane, il nostro rapporto con l'ambiente, con il creato, e quindi anche la società, e quindi anche l'economia, perché un'economia che uccide, un'economia che distrugge, un'economia che esclude, non fa il bene, non ci garantisce nessun futuro, anzi lo sta distruggendo. Ecco perché abbiamo bisogno di cambiare strada, e la cura può essere la bussola che noi dobbiamo seguire per arrivare appunto a costruirla, ecco, a raggiungerla, questa meta.
E questo che avete sentito era Flavio Lotti, comitato promotore della marcia Perugia-Assisi. Il Mondo alla Radio oggi termina qui. Grazie a Luciana Fantini per aver curato la regia, a Mario Scatton per averci dato l'assistenza tecnica, da Stefano Lescinski è veramente tutto. Il Mondo alla Radio torna domani.
In blu notizie.